Il passaggio da questo PowerPoint all'altro ha un senso, perché questo ti dice ci sono nuvole in cielo e il cielo è piuttosto complicato. Quest'altro cerca di mettere ordine e parla di venti costanti, cioè di normali origini di controinteressi rispetto ai diritti. Allora, i diritti della sfera individuale, il manuale è stato così diviso da me, ci ho pensato su a lungo, perché dividere i diritti non ha molto senso, non credo in queste classificazioni, sono cose che servono per fissare idee, ma in genere sono idee sbagliate, cioè sono idee semplificate, ma d'altra parte la complessità va semplificata, perché sennò la didattica è finita. E per cui ho pensato di dividere tra diritti della sfera individuale, sfera pubblica, diritti sociali, diritti della sfera economica. Perfetto. Però sono semplificazioni. In questa semplificazione si può dire esistono i diritti della sfera individuale. Sì, quelli che abbiamo visto, no, dal 13 al 21, sono tutti diritti individuali. Mentre i diritti della sfera pubblica, ho già cambiato opinione, torno indietro, riavvolgo quello che ho detto. I diritti della sfera individuale sono concepiti come quelli proprio dell'individuo con se stesso, per cui 13, 14, 15, fino alla circolazione. La circolazione già mette l'individuo in collegamento con la società. Poi ci sono i diritti della sfera pubblica, dove il diritto, l'individuo entra in contatto con gli altri, e per cui riunione, associazione, fede, e libertà di espressione. Poi ci sono i diritti sociali, che sono successivi nella Costituzione, e quindi sono, c'è ancora la slide, vediamo facilmente, vedete, i rapporti civili sono costruiti fino a qui, fino al 16, come diritti individuali. Poi sono diritti sociali, qua ci sono diritti alla difesa, alla giustizia, eccetera, sono cose un po' fuori asse rispetto a questo discorso. E poi ci sono i rapporti etico-sociali. I rapporti etico-sociali incominciano con la famiglia, cioè con la norma senza campate. La famiglia è una norma scritta peggio in Costituzione, perché manca un pezzo, perché in origine c'è scritto la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio indissolubile. Poi questo indissolubile è stato cancellato a maggioranza per pochi voti, perché sennò voleva dire divieto costituzionale del divorzio. E così però la norma non ha un gran senso, perché è anzi un ossimoro, perché se la famiglia è una società naturale, e probabilmente lo è, per la razza umana ha sempre organizzato la propria famiglia come i piccioni che sono fedelissimi tra di loro, c'è alcune specie animali che hanno la tendenza a creare un nucleo basato sul rapporto di fedeltà, e se è una società naturale non può essere fondata sul matrimonio, che invece è un concetto giuridico, il matrimonio è artificiale. Non è che gli uomini sono sempre sposati, no? Anzi, è stato il Concilio di Trento a fissare il canone per cui il matrimonio è un sacramento, perché prima il matrimonio non era un sacramento e di conseguenza non anche per la Chiesa era più un problema che una certezza. Poi c'è l'articolo 30 che riguarda il mantenimento dei figli, il 31 che sono agevolazioni per la famiglia, e poi il 32 che è la norma cardine sulla tutela della salute, il 33 e il 34 andiamo sui rapporti economici, la previdenza sociale e così via. Il 33 lo conoscete senz'altro, perché riguarda la scuola e così. Bene, allora torniamo al nostro PowerPoint. Noi abbiamo dei diritti dell'individuo che hanno come tendenziale contraltare la repressione dei reati. e sono tutti giocati nel rapporto tra affermazione dell'inviolabilità del diritto e accettazione che il diritto venga limitato, ma con le garanzie doppie della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione, mandato del giudice. È quindi la massima garanzia che sta a indicare il minimo di potere discrezionale dell'autorità di polizia. Questo è l'obiettivo di questi articoli della Costituzione. È vero, ci sono libertà fondamentali, è vero, è fondamentale che lo Stato le protegga dai privati tramite la norma penale, e quindi la repressione dei reati è indirettamente tutela di questi diritti. Ma la tutela di questi diritti passa anche per la tutela di chi è incriminato di questo, o sospettato o indagato di questi reati, e di conseguenza il rapporto tra l'individuo e i poteri repressivi dello Stato è mediato dai diritti costituzionali e dalla doppia garanzia che limita al massimo la discrezionalità della polizia, che tendenzialmente agisce soltanto previa autorizzazione del giudice. I diritti della sfera pubblica, invece, quindi riunione, associazione, fede, eccetera, sono legati a due concetti che adesso esamineremo, l'ordine pubblico e il buon costume, che sono due parole magiche, come vedete, che non hanno un contenuto tanto immediatamente percettibile, ma diciamo che sono tesi e giustificati questi limiti dall'esigenza della cosiddetta convivenza civile. Pagina complicata, ma tipica. La riunione, l'associazione, la fede e la libertà di espressione sono tutti legati dal problema della convivenza, sono sfera pubblica, mettono l'individuo in contatto con la società, ma proprio perché sono basati su questo contatto tra individuo e società, devono essere basati anche su principi che garantiscono la convivenza civile. I diritti sociali, che sono diritti di prestazione, quindi scuola, previdenza sociale, sanità, eccetera, sono diritti di prestazione e quindi diritti che costano, non c'è dubbio, e quindi il problema della limitatezza delle risorse è il loro psicodramma. Oggi o domani scioperano i medici, perché scioperano contro la legge finanziaria, perché e la legge finanziaria non dà sicurezza economica a una serie di operazioni interne all'organizzazione del servizio sanitario nazionale. Benissimo, la limitatezza delle risorse è il problema tipico, è il vento costante sui diritti sociali. Mentre i diritti della sfera economica, di cui abbiamo parlato poco, ma che andiamo a recuperare rapidamente, diritto di sciopero, diritto di impresa, iniziativa economica, proprietà, diritto di proprietà e così via. Poi gli altri sono cose che ci interessano di meno. Questi diritti sono tutti legati come vento costante che li limita all'interesse generale, per cui il diritto di sciopero è un diritto individuale che si esercita generalmente in forma collettiva, perché se sciopera uno solo finisce male, ed è considerato un diritto fondamentale, ma contemporaneamente c'è una tutela dell'interesse generale, per cui lo sciopero è vietato in alcuni settori, è regolamentato in altri, i servizi essenziali implicano il potere dell'autorità di vietare di svolgere lo sciopero in quei giorni, in quel periodo, senza preavviso e così via, ed è una naturale tensione. Ancora più chiaro lo è sul diritto di iniziativa economica. L'iniziativa è libera, non può svolgersi contro l'utilità sociale. Per cui l'utilità sociale è il controlimite delle iniziative economiche. Io sono un imprenditore, voglio fare, ma non lo posso fare a danno degli altri, della società, dell'ambiente, della salute e così via. Tutte le misure di tutela ambientale delle attività produttive sono tese a limitare la libertà d'impresa in nome di interessi generali. E questo è anche sulla proprietà, che è un altro pilastro, cioè le ceste Locke. Le basi dello Stato libero sono libertà personale, libertà d'espressione, proprietà. Anzi, si può dire che la proprietà costituisca il modello. Io possiedo cose, possiedo corpo, habeas corpus, rappresenta una proprietà del proprio corpo e quindi dà un diritto di disporne senza intromissioni. E anche la libertà di espressione finisce con essere parte di espressione della mia personalità. E il marketplace of ideas, che è il mercato libero delle idee, espressione di John Locke, dice esattamente come la libertà di espressione sia parte di un mercato, e questo mercato, la libertà di mercato, sia la base della libertà. Vedete che i concetti sono molto prossimi. La proprietà è pubblica o privata, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Vedete che qui anche nello Stato sociale, quello che è il tipico diritto ancestrale del mondo del pensiero liberale, che è la proprietà, finisce con scontrarsi con l'interesse generale, per cui poi c'è la norma sulla espropriazione, sulla possibilità, cioè, che lo Stato ti porti via la proprietà. Perché? Perché ci sono interessi pubblici, bisogna costruire una strada, un treno, una scuola, un ospedale, i terreni sono in parte pubblici, la proprietà è pubblica o privata, se il privato possiede il terreno che è necessario per quell'opera, il terreno va espropriato. E queste sono garanzie previste dalla legge. E come vedete, anche qui nessun diritto è assoluto, ogni diritto incontra i suoi limiti e il limite dell'interesse generale finisce con essere il limite tipico dei diritti economici. Bene, e adesso andiamo a aprire queste due nuvole, l'ordine pubblico e il buon costume, che sono quelle meno facilmente comprensibili. Anche l'interesse generale deve essere molto comprensibile, non lo è, ma comunque. Che cos'è l'ordine pubblico? Questo è un primo esempio su cui discutere. È una norma che vi ho già citato forse ieri. È la norma del codice penale che punisce le associazioni sovversive. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, bla bla bla, associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico. Questa è una norma inserita nel codice del 30, per cui il codice fascista, il codice Rocco. È una norma che è sopravvissuta all'esame fatto dalla Corte Costituzionale, che se ne è occupata più volte. E la Corte Costituzionale l'ha sempre salvata sulla base di questo ragionamento. L'associazione sovversiva non è punita in quanto sovverte l'ordinamento economico-sociale. è punita in quanto lo fa violentemente. Questo è il punto, la chiave di volta del sistema. La Corte ha sempre detto, l'ordine non l'ha sempre detto con molta convinzione, ma in queste sentenze ha detto, quello che è l'elemento cruciale che salva questa norma è che punisce l'associazione sovversiva violenta. Per cui uno può mettere fuori la A di anarchia e fare l'associazione anarchica. Anzi, siamo pieni, il Comune di Bologna ha storicamente dato anche una sede, una porta che si è tolta agli anarchici. Più sovversiva dell'anarchico, ordinamento economico e sociale costituito è esattamente ordinamento politico e giuridico dello Stato, è esattamente ciò che gli anarchici vogliono abbattere. Ma d'altra parte noi siamo anche pieni di associazioni, non tanto pieni più perché per fortuna il tempo passa e l'uomo muore, ma abbiamo ancora delle associazioni monarchiche. Eppure la monarchia è vietata dall'articolo 139 della Costituzione, tutto si può modificare in Costituzione ma non la forma repubblicana, e quindi la situazione monarchica è di per sé sovversiva, non c'è dubbio, ma non sono vietate. Perché non sono vietate? Perché non sono associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente, e l'elemento della violenza, quello che fa passare l'idea di ordine pubblico da un concetto, si dice, ideale a un concetto materiale. L'ordine pubblico ideale sarebbe un ordine pubblico che guarda appunto al mantenimento degli ordinamenti economici e sociali, a non perturbare l'ordine costituito. Ma questo non importa alla Costituzione, quello che la Corte Costituzionale richiede è che questo mutamento sia violento, quantomeno nei propositi e nella predisposizione dei mezzi. Quindi un ordine pubblico inteso essenzialmente come sicurezza. Di ordine pubblico la nostra Costituzione non parla, è una terminologia che è usata in giurisprudenza, è usata in dottrina, ma non è usata in Costituzione. In Costituzione si parla di una cosa diversa, e per esempio lo possiamo trovare in Costituzione nell'articolo 18, libertà di associazione, mi piaceva il sito del Senato. L'articolo 18, quando parla del potere dell'autorità di pubblica sicurezza, scusate, il 17, per accetto, del 17 di sciogliere le riunioni, di vietare le riunioni, parla di comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Allora, vedete che l'articolo 18, che è la prima norma che scatta nelle libertà della sfera pubblica, si vietano riunioni non pacifiche e armate, e si ammette il divieto per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Ordine pubblico in senso materiale. È la violenza quello che fa scattare la possibilità di intervenire dell'autorità. E detto tra parentesi, l'obbligo di preavviso è un obbligo penalmente assistito, per cui se uno organizza una riunione e non dà preavviso è penalmente punito, ma non è un motivo per sciogliere la riunione. La riunione può essere sciolta soltanto se non è pacifica e compaiono le armi, non perché uno tira fuori il bastone, ma se nel complesso della riunione minaccia di essere non pacifica e violenta, allora la polizia deve intervenire. Se no, c'è una sanzione per chi li ha organizzati e li ha organizzati senza preavvisare. Le riunioni possono anche essere spontanee, può essere che la gente scende in piazza, se succede qualcosa, tendenzialmente la gente va in piazza. E andare in piazza vuol dire che non vai organizzato da qualcuno. Nessuno è responsabile di quella riunione, non c'è un'organizzazione, non c'è un preavviso. Ma per questo soltanto non può essere sciolta. Deve essere anche contraria all'ordine pubblico in senso materiale, cioè non pacifica, è pericolosa per la sicurezza pubblica. Dove eravamo? Eravamo al 270, associazione sovversiva. Vedete, anche l'associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, di versione, una novella del codice con l'aggiunta di questo codice, di questo articolo, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia, associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con finalità di terrorismo, di avversione, ordinamento democratico, è punito. Anche qui compare l'elemento della violenza. E questo è l'elemento decisivo per costruire queste fattispecie che si basano su un concetto di ordine pubblico, noi nei manuali si chiama ordine pubblico, ma si basano su un concetto di ordine pubblico legato alla sicurezza delle persone e quindi puniscono la violenza insita in queste organizzazioni. È sempre stato così? Ci sono sentenze della Corte che hanno un po' più risalenti. Che riguardano un po' questo problema, qua parla anche di buon costume. Il primo comma dell'articolo 272 punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza. La propaganda sovversiva è un reato. E dice la Corte, punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento dell'ordine vigente. Per cui tu puoi fare propaganda sovversiva, non è un reato se tu non stai anche propagando l'uso della violenza. Tu puoi scendere in piazza dicendo banche maledette, bisogna eliminare lo Stato capitalista e le istituzioni finanziarie, quando fate questa manifestazione avvertitemi, e non c'è nulla di reato in questo. Quello che è il reato, e ci cominciamo a dire, andiamo a bruciare le banche, perché quello è un atto di violenza. Allora scatta immediatamente tutte le fattispecie che sarebbero neutralizzate dal carattere pacifico della manifestazione, pacifico non perché sia, vogliamoci bene, pacifico perché non predica la violenza. L'abbattimento del sistema bancario può essere tranquillamente predicato, e quanti li predicano, ma l'importante è che non sia contemporaneamente anche una incitazione all'atto di violenza, perché allora scatta immediatamente un limite alla libertà personale, un limite alla libertà di espressione, istigazione a delinquere, un limite alla libertà di riunione, associazione sovversiva, un limite anche alla propaganda, che è sempre libertà di espressione, perché violenta. Ho preso questa robaccia. Perché è finito così? Ma questa è un'altra norma che è stata discussa, per cui la gente finisce in carcere. Associazione di tipo mafioso. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone è punito con la reclusione da 3 a 6 anni, che non sono uno scherzo. Sotto i 3 non c'è un'associazione, 3 faccio il collegium, per cui se 2 si mettono insieme al massimo fanno un matrimonio, ma non fanno un'associazione. Per fare un'associazione bisogna essere almeno in 3, e questo è pacifico. Ma l'associazione di tipo mafioso da che cosa si vede? Come si riconosce un'associazione di tipo mafioso? Qua siamo in una fattispecie penale e vige un principio di tassatività, cioè la fattispecie penale deve essere precisa nella sua applicazione. anche lo dice qui, tre cosa parlano? Parlano calabrese, hanno la coppola, sì, si guardano intorno, sì, sembrano mafiosi. Non funziona così. Funziona in base a questa definizione. L'associazione di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per l'altro. Se l'associazione è armata si applica la pena di reclusione da 4 a 10, per cui l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento delle finalità dell'associazione di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. E vedete che qui la descrizione è una descrizione che cerca di usare parole per rappresentare contesti, no? Allora, l'associazione di tipo mafioso è quando le persone che ne fanno parte, non l'associazione di per sé, perché il divieto deve essere individuale, si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo. Assoggettamento e forza di intimidazione sono stati letti dalla Corte Costituzionale come parole che equivalgono al carattere violento. Perché questa è una norma molto delicata. Se lasciamo stare il concorso esterno, un'associazione che è delicatissima, no? L'idea che tu possa aver favorito l'associazione mafiosa senza farne parte, e nella realtà delle cose, ma poi capite che comincia a essere il regime di prova molto difficile. Qui il problema è stato sollevato, cioè questa norma rischia di sembrare una violazione dell'articolo 18. Io posso costituire l'associazione mafiosa, associazione amici della mafia, lo metto fuori il cartello e la sera apro lo sportello, ci riuniamo, parliamo sottovoce che siamo mafiosi. Qualcuno mi può dire qualcosa? No. Magari anche sì, ma non può venire la polizia a arrestarmi perché c'ho scritto fuori mafioso. Posso essere monarchico, posso essere sovversivo e posso essere anche omertoso e mafioso. Che cosa che segna il crinale di separazione tra un'associazione comunque protetta dalla Costituzione, benché ufficialmente mafiosa, e un'associazione che invece non è protetta? L'articolo 18, uffa, ci dice: sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici, bla bla. Che cos'è che fa di un'associazione segreta? Vedete, siamo terreni che sono al limite. Abbiamo visto ieri che l'associazione paramilitare può essere il Boy Scout, lecitissima, ma non possono fare politica. L'associazione segreta invece è un problema. Stanotte è morto Licio Gelli, che voi non avete conosciuto. Licio Gelli è stata l'anima nera della Repubblica, che, tra lazzi incredibili, lui era il fondatore della P2, che era una loggia massonica deviata, si dice. Perché deviata? La massoneria non è vietata, la massoneria non è considerata un'associazione segreta perché gli elenchi degli iscritti sono disponibili a chi li vuole consultare, più o meno. C'è uno statuto. Siamo stati alla massoneria, che è stato un problema, tra l'altro, un grosso problema. Ma la P2 era una loggia deviata, nel senso che era una loggia che era non nota anche all'associazione massonica di cui faceva parte, che non dava il nome degli iscritti neanche agli stessi iscritti. Poi quando hanno aperto le carte hanno scoperto che gli iscritti erano tutti, da Berlusconi, che era la prima tessera in poi, gli interi governi erano iscritti, tutti i servizi segreti erano iscritti dal P2, e lì probabilmente c'è il vero centro della sovversione in Italia, quella sovversione vera che hanno portato stragi e così via. Bene, l'associazione segreta a sua volta di questa segretezza ha elementi molto tenui. C'è stata una legge che si chiama legge P2, perché prima che scoppiasse lo scandalo P2 non c'era una legge che definisse l'associazione segreta, ed è stato costituito un comitato di giuristi massimo livello, tra giuristi sommi, che ha dato un suo responso, consultati sull'applicazione diretta di questa norma costituzionale, dicendo no, questa norma non può essere applicata direttamente perché c'è bisogno di una legge che dica che cos'è un'associazione segreta. E la legge fu fatta, si chiama legge P2 per questo, fotografando l'ipotesi P2, e in forza di questa legge è stata sciolta la P2 e presi provvedimenti conseguenti. Allora vedete, anche qui abbiamo un esempio di norme che delineano ipotesi di associazione e le vanno a criminalizzare, perché queste sono non solo vietate, ma sono penalmente sanzionate, con questo grosso problema di individuarne i confini. E per l'associazione mafiosa, per quella sovversiva e così via, il confine è basato sull'uso della violenza, la forza di intimidazione, non sull'uso delle armi, perché l'uso delle armi poi comporta un ulteriore aggravante, non l'uso delle armi, la disponibilità di armi, la cantina con dentro i Kalashnikov. Ma quello comporta un aggravante della fattispecie, una fattispecie più grave, ma è la forza di intimidazione l'elemento su cui si è basata la Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale di questa previsione. Come vedete, tutto è legato sul concetto di ordine pubblico in senso molto stretto e rigoroso, ordine pubblico come difesa della sicurezza e dell'incolumità. L'altro problema è il buon costume. Cosa sia il buon costume è ancora più difficile da dirsi . 168 cos'era? Vabbè, questo ci interessa poco. Questo riguarda ancora l'ordine pubblico. Il buon costume è, al contrario dell'ordine pubblico, espresso come limite in Costituzione, in due contesti. Articolo 19. Tutti hanno diritto a professare liberamente la propria fede, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. E poi l'articolo 21, libertà di espressione, massima libertà. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Che cos'è il buon costume? Non c'è una definizione costituzionale del buon costume. C'è una definizione del codice penale. Allora, la Costituzione è andata a prendere quello che era un termine codificato dalla legislazione fascista e si dice che questo sia il contenuto che è rimasto. E questo contenuto è legato, io qui non ho riportato il norma del codice penale, pazienza, non ho tempo da recuperare, e si è recuperato il concetto di buon costume legato al pudore sessuale. E a quello soltanto. Per cui il buon costume è violato se tu rappresenti immagini. Qua si parla di stampa, spettacolo e altre manifestazioni, cioè film, spettacoli che offendano la morale sessuale. Ma la morale sessuale di chi? Perché questo è un problema. E voi capite che questa è stata una norma che ha avuto applicazioni del tutto diverse nel tempo. E la libertà di stampa è assoluta. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura, può essere sequestrata su mandato del giudice quando viola la legge sulla stampa. Ma questo riguarda la stampa. I film no, i film e gli spettacoli non sono liberi da censura, tanto è vero che i film sono censurati. C'è un'apposita commissione che dice se sono visibili da sopra i 14, 18, 65, una certa protezione di che cosa? Del buon costume. In epoca passata i film sono stati censurati pesantemente, non solo i film, ma anche le canzoni. Lucio Dalla, la sua canzone 8 marzo, come si chiama, non so, che a un certo punto dice, non mi ricordo più che cosa dica, che insomma che la sua gioventù l'ha passata in osteria tra ubriachi e puttane, e ha fatto cancellare la parola puttana, andava alla festa di Sanremo, ha dovuto metterla in maniera diversa. Intervento censorio su una canzone. E gli interventi e i censori sui film sono rimasti famosi. Ci sono film che sono stati bruciati. Il rogo esiste ancora, per le pellicole esisteva, perché non esiste più, ci sono film che non hanno, sono scomparsi. La famosa Armata Saga Po, che era un film di denuncia sull'esercito italiano in Grecia, che è stato censurato e bruciato, non c'è una copia che sia rimasta, mentre altri film sono rimasti perché in Italia sono stati bruciati, ma sono rimasti in Francia, tipo L'ultimo tango a Parigi, che è così scabroso, forse non è, ma allora era considerato un film scabroso, andava contro il buon costume. Ed è un concetto molto relativo, perché ci sono spiagge in cui non si usa il pezzo di sopra del bikini e altre spiagge in cui si usa ed è obbligatorio usarlo, e questo sta nel buon senso delle persone. Ci sono spiagge nudiste anche in Italia, anche se sono un po' abusive, ma capita che arrivi la polizia. C'è una famosa spiaggia sulla costiera di Sistina a Trieste, in cui arrivi sostanzialmente arrampicandoti, ed era considerata una spiaggia nudista. E un bel giorno sono arrivati i carabinieri, vestiti di nero, sudati, per fare delle bale. C'è stato a tanti anni fa un pretore siciliano che è andato con carabiniere a misurare i centimetri di bikini delle signore in spiaggia. Poi se capite, il sistema impazzisce su queste cavolate, ma dietro queste cavolate, che sono episodi, un altro gli ha fatto un sondaggio, gli ha mandato un sondaggio demoscopico per sapere se era considerato o no contrario al buon costume un certo tipo di abbigliamento. E sono un po' cavolate, ma questo limite del buon costume finisce con essere il limite più labile possibile, immaginabile. La Corte Costituzionale ha fatto delle sentenze in cui ha superato non so se qua ve l'ho messa, forse sì, devo recuperarla perché forse non sono in ordine, una sentenza importante in cui ha detto non è pensabile che non si possa esporre in un film il corpo nudo, ma si possono esporre gli organi interni. Atto di cannibalismo, quindi uno mangia il cuore, quello non offende il buon costume. Mentre invece il corpo nudo sì. Capite che questo è un discorso che non ha nessuna giustificabilità, no? Per cui pochi altri limiti sono soggetti a valutazioni soggettive, e valutazioni soggettive che sono legate alle tipiche condizioni in cui viaggiano questi limiti, cioè spazio, tempo e modo. Perché il bikini, dopo indossare anche ridotti in una spiaggia, non è che puoi andare a scuola in bikini. Per cui lo stesso abbigliamento cambia di valutazione a seconda del contesto, delle circostanze, questo rende estremamente vago. Naturalmente ci sarebbe molto da dire, ma soprattutto ci sarebbe molto da considerare in concreto. Io mi sono perso il mio coso di partenza. È ora che io finisco di fare lezioni, lo sai. No, volevo solo rappresentare un'ultima cosa che costituisce forse l'esempio più eclatante, vabbè, mi sono un po' rotto, l'esempio più eclatante di sfida di questo limite. Questa è stata una pubblicità che ha fatto urlare allo scandalo assoluto. Oliviero Toscani, che è un genio della pubblicità, un genio della pubblicità, questa è una pubblicità degli anni 70, è stato lo scandalo, nonché il successo della Jesus Jean, naturalmente, ma immaginate in un'atmosfera bigotta i manifesti per le strade così, che adesso nessuno neanche riguarderebbe, anzi mi pare che sia anche andato un po' fuori di moda come dimensioni, non si usano più. L'ATB, così. E Oliviero Toscani ha vissuto la sua vita di pubblicitario, geniale, perché veramente un genio, lavorando proprio su questo fronte. Che ve ne parla di questo? C'è un continuo tentativo di mettere in crisi il concetto di buon costume. È puro genio, ma questa è una pubblicità, perché lui faceva il pubblicitario della Benetton, per cui manifesti enormi con questo tipo di contenuto, no? E voi capite, qui si stanno esibendo organi interni, questi sono cuori, per chi non l'avesse capito, dove il messaggio non è la sfida dell'organo interno, ma la sfida è il razzismo. Ma usa uno strumento che è al limite di quello che è la reattività delle persone. Ma d'altra parte il senso dell'operazione è stuzzicare la reattività delle persone, non lasciarle comodamente, comodamente al loro posto. Anche questo non è male, questa è anche una pubblicità risalente. Capite? La violenza del messaggio è questa sfida strutturale al buon costume, per cui il buon costume è veramente diventato, è sempre stato, il banco di prova della tenuta del sistema costituzionale di protezione della libertà personale, di libertà di espressione, per cui uno dei pilastri del nostro sistema. Bene, e con ciò